Walter Baroni, la banda Bassetti, cosa hanno scritto i virologi?
Ok, sarò brevissimo. Allora, metto anche il cronometro, no, perché... buongiorno, allora... io sto passando gli ultimi mesi a leggermi gli instant book della banda Bassetti, dei virologi, non mi ricordo neanche più i nomi perché è una lettura orripilante. Così? Ok. Perché fondamentalmente mi interessa la postura politica che c'è dietro tutta questa robaccia che è stata pubblicata fondamentalmente a partire grosso modo da maggio 2020, non ne sono già una decina, ancora di più, così scusate. Provo? Mi si sente? Prima di fare due considerazioni, scusate, perché sennò non si capisce qual è la materia, come dire, non. Cioè qui è veramente, se guardi dentro il virologo guarderà dentro di te. Vi leggo due o tre estratti, così capite che cosa ho letto. Ilaria Capua, il dopo, pagina 7, il virus che ci ha costretto a cambiare mappa mentale. Due righe, nessuno è onnipotente, siamo tutti animali, praterie di recettori, microscopiche scarpe in cui i virus possono infilare i loro piedini. Segue, scusate, pagina dopo, un paragone tra i grandi eventi epocali e gli gnocchi che vengono a galla durante bollitura e poi un'esposizione delle varianti virali attraverso un paragone con la formazione della Juventus del 2014. Non sto scherzando, è tutto vero, perché sembra che me lo invento. E questa è la capa. Burioni, non sarò rapidissimo, inizio del libro proprio, questo ve lo leggo perché è più lungo, tutto quasi perfetto, però mancava ancora il tocco del maestro, il virus, la grande sfida, come no, questo è il titolo, notava uno dei, l'ho comprato su, no, l'ho scaricato clandestinamente perché non riuscivo a dare soldi a questi, però uno dei lettori di Amazon notava che il titolo è virus e il capitolo più lungo è dedicato alla peste che notoriamente è causata da un batterio, questo è il criterio del libro. Tutto quasi perfetto, però mancava ancora il tocco del maestro. I cani, Rabdo lo sapeva bene, sono buoni, non mordono se non provocati e in generale gli altri animali non li provocavano se non in casi molto rari. Questo era un problema perché senza morso Rabdo non riusciva a diffondersi. Bisognava fare qualcosa. Un antenato di Rabdo aveva avuto un'idea fantastica, aveva pensato di andarsi a localizzare proprio in quella regione nascosta e antica del cervello, che regola l'aggressività sconvolgendola. Era stata una soluzione geniale e proprio quell'antenato aveva avuto un grandissimo successo rispetto ai suoi contemporanei, perché i cani e gli altri animali, con il carattere stravolto dall'invasione di quella parte del cervello, letteralmente impazzivano, ma di una pazzia controllata e sapientemente diretta da Rabdo, con la maiuscola, che è importante, diventando feroci e cattivi. Con un carattere che li portava ad attaccare anche quando non esisteva nessuna minaccia. A quell'idea magnifica, frutto di anni e anni di tentativi, a proposito di quello che diceva Cecilia, che una volta concepita era stata trasmessa con enorme successo, si doveva il nome di Rabdo, un nome che incuteva timore a chi lo sentiva, rabbia. Cinque pagine, come dire, di favola esopea sulla vicenda di questo povero cane ingannato dal virus cattivo della rabbia, tutti personificati. Tre righe finali, Bassetti, che è il mio preferito, una lezione da non dimenticare, mio padre, per quanto fosse un uomo ruvido, non amava sapermi lontano. Per sua volontà, l'anno dopo è arrivato il mio biglietto di ritorno per Genova. Padre direttore ovviamente di dipartimento, figlio che lavorava con lui ma si è fatto le ossa all'estero. Scusate, chiudo. Ho incontrato mia moglie Chiara, virgola, segni distintivi bellissima, cioè questo è un libro su quello che è successo nel suo reparto, sono stati danni d'oro, la vita era clemente e generosa, mentre concludevo il dottorato mi sentivo invincibile. Ecco, Bassetti è un po' lo Zarathustra del virus, non so se cioè così. Brevemente, scusate, perché qual è, al di là, ve l'assicuro, della fatica che si fa a leggere questa cosa, insomma, parliamone, poi. Allora, a me interessa appunto capire qual è la politica scientifica implicita, non all'interno di questa, sono 12-13 testi, ne continuano a uscire. cioè fondamentalmente rispondere a tre domande, cioè chi scrive, da quale posizione di enunciazione scrive, che cosa scrive e qual è il suo pubblico di riferimento, in breve. Per rispondere alla prima domanda, dentro questa robaccia, perché non riesco, anche se dicono che mi sono divertito, ci sono fondamentalmente tre posizioni di enunciazione che si rincorrono continuamente, che io definirei autore-autore, autore-informatore e autore-critico. Cioè, allora, chi è l'autore-autore? L'autore-autore è il cattedratico, come dire, che con un atto di benevolenza offre a noi, popolo incolto, inclita, il suo sapere da posizione magistrale, però, come dire, risparmiandoci il voto in trentesimi, per cui dietro questo tipo di punto di parola c'è un'idea magistrale, come dire, ma incompleta, nel senso che, come dire, è una specie di rapporto pedagogico inespresso. Mo te lo spiego, ma almeno non ti do i voti. Seconda posizione, l'autore informatore. L'autore informatore in linea teorica è quello che semplicemente rovescia questa cosa qua. Io ti fornisco delle informazioni, tu ci fai quello che vuoi. Ecco, questa è una posizione che in realtà viene appena accennata, ma non emerge mai, perché il rapporto rispetto al lettore, al pubblico, è rovesciato, nel senso che chi detiene, come dire, il potere di fare quello che vuole delle informazioni che vengono offerte è il lettore e non chi le offre. La figura dell'informatore è quello, scusate, l'informatore di polizia che finisce sempre male, è Ruth Lanier in Vivere e morire a Los Angeles di Friedkin dell'85. E poi l'autore critico, che è come dire, quello della tradizione colta europea, quello che Alvin Gundner appunto definiva l'intellettuale critico, cioè quello che, come dire, parla a partire dalla propria posizione, ma lavora alla persuasione del pubblico. Ecco, dentro questa roba qua c'è un'oscillazione tra queste tre cose, ma guarda caso, si finisce sempre nella posizione dell'autore-autore. Cioè, mo ti spiego e tu non capisci nulla. Qual è il problema di sta cosa? Infatti sono insopportabili. E che ovviamente è una posizione fondamentalmente incompatibile con l'idea di democrazia, scusate, l'idea di democrazia anche nella variante arentiana, per cui, come dire, la democrazia come campo dell'opera presuppone differenze ma non diseguaglianze. Se tu imposti invece il rapporto in termini pedagogici, il rapporto pedagogico invece è fondato su una diseguaglianza costitutiva tra chi insegna e chi è insegnato, scusate, non è corretto ma ci capiamo. Ecco, già sul fondo, perché appunto in realtà, nonostante, tranne Crisanti vaghissimamente, la postura, diciamo, dell'autore intellettuale critico, per cui ti persuado, non ti spiego, non ti imparo, non è mai fondamentalmente assunta. E questo è un primo dato, no? Poi appunto io non posso leggervi altri pezzi meravigliosi di questa roba. Contenuto, se c'è una parola che ricorre continuamente, non, all'interno di, a me ha impressionato all'interno di questa, appunto, che sono, io ne ho lette 12 fino a questo momento, è la parola condivisione, che è la scienza condivisione. Il problema è che la condivisione non è mai intesa in senso tecnico, cioè ti metto a disposizione database e cose di questo genere. Qui condivisione ha sempre un valore normativo, e su cui bisognerebbe discutere parecchio. In che senso? Nel senso che se soprattutto la capua, che ha dei progetti folli, cioè ci vuole tracciare tutti così, insomma, non si capisce attraverso i telefonini, a seconda delle zone dove siamo, che malattie ci vengono, cioè, c'è un filo di follia impressionante, ma del resto la capua era un'amica di Monti, poi ci torneremo. Condivisione qui ha un valore morale, ecco, non è una cosa spaventosa. Perché? Perché se avessero ragione Bassetti e tutti questi tizi, e fondamentalmente, come diceva Paul Feyerabend, avrebbe ragione Bellarmino contro Galileo, cioè Capua, a parte il fatto che è una donna per cui non poteva fare il cardinale, sarebbe stata tranquillamente una bastonatrice di Galilei. Perché? Perché in realtà Bellarmino esprimeva la scienza condivisa dell'epoca, cioè ci sono santi. Per cui ha ragione Cecilia, c'è, come dire, c'è un arretramento nell'idea di quella che è scienza, che è una cosa spaventosa, cioè c'è una moralizzazione fondamentalmente del discorso scientifico che diventa né più né meno che un discorso d'ordine. Questo accomuna, perché è anche il motivo per cui molti di questi sono prestati tranquillamente a fare consulenze alla politica, e anche, ecco, tenete presente che, come dire, la maggior parte di questi soggetti sono baronazzi di medicina, cioè che è una caratterizzazione sociologica piuttosto importante. Ci sono, no? Finito. Ultimo particolare, scusate, sembra una questione di lana caprina, per chi scrivono. Allora, sia Viola, cioè avete presente quella che poi, dopo aver spaccato i maroni sulla scienza, è intervenuta su un concorso di storia dell'arte di Angela Vettese dicendo: ma questa non fa bandi competitivi, cioè, capito, ma occupati di medicina, ma questo è un altro discorso. Sia Viola che Capua hanno scritto due libri per bambini, cioè Covid per bambini, uno in particolare che ho portato il titolo perché era uno spasso. Antonella Di Viola scrive Danzare nella tempesta e vabbè, e pubblica un libro per ragazzi, Virus Game, dall'attacco alla difesa, cioè una cosa. E la stessa cosa fa la Capua. Perché lo sottolineo? Perché in realtà, qui chiudo veramente, e lo avete sentito dal tono, il lettore modello di queste opere è un imbecille, cioè non è, nel senso che, o se preferite è è un bambino essenzialmente, nel senso che io mi rivolgo raccontandoti una favola. Ora, da questo punto di vista, e qui veramente chiudo, c'è qualcosa di inquietante, nel senso che dietro il glamour della scienza e della modernità riappaiono dei fantasmi arcaici. Da un lato l'idea politica di queste persone platonica, il governo degli scienziati al posto dei governi dei migliori, e dall'altra c'è veramente la lunga durata della storia italiana, cioè se uno si legge per una storia degli intellettuali italiani di Gramsci, lui dice quali sono le caratteristiche degli intellettuali: la fascinazione per gli italiani, per l'universale, in quel caso la Chiesa, in questo caso la scienza, ma è la stessa identica cosa, e la separazione tra intellettuali e popolo. E qui la separazione tra intellettuali e popolo appare esattamente con, scusate, non tanto la mostrificazione, ma l'infantilizzazione del popolo, ovviamente presente nella forma del lettore, cioè me in questo caso, o dell'audience di questa roba qua. Ecco, ne esce un panorama, scusate, si vedeva già in televisione, ma ovviamente avendo più spazio per scrivere, alcuni dei caratteri reazionari, perché non saprei neanche come definirli altrimenti, della posizione politica, che non ha a che fare strettamente col posizionamento, perché poi Bassetti farà carriera insieme a Todi perché sono pappe e cicce in Liguria, ma non è quello. C'è un fondo reazionario spaventoso dietro questa gente, e soprattutto un trattamento dell'audience ridotta allo stato di bambini a cui bisogna spiegare qualunque cosa. La prossima volta organizzo un reading di queste cose per la gioia del pubblico. Ho finito in 13 minuti e 23.